Bene, dunque con voi ultima parte, ultima mezz'ora di Maracanã con Marco Piccheri e Cinzia Santangeli qui a TMV Radio, ma ricordiamo anche e salutiamo gli amici che ci stanno seguendo attraverso l'808 di Sky del gruppo Yes TV, così come gli amici di BSO Channel sull'860 del digitale terrestre, Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia Romagna. Quindi un saluto a tutti voi, anche siamo anche in Umbria sul 116 del digitale, quindi salutiamo anche tutta l'Umbria. Allora, siamo nell'ultima parte, abbiamo due ospiti, li andiamo subito a presentare ed è veramente un grande piacere averli qua entrambi. Vai Cinzia.
Diamo il benvenuto a Claudio Onofri.
Ciao, ciao Claudio.
Ciao, ciao, buonasera a tutti, ciao.
Ben trovato, grazie
e
per
poi,
aver accettato il nostro invito.
Diamo anche il benvenuto a Giacomo Ferri.
Ciao Giacomo.
Ciao, buon pomeriggio. Ciao, ciao,
ciao. Ben trovati ad entrambi. Allora, intanto Claudio, parto da te, insomma poi vi coinvolgo naturalmente anche Giacomo. Stavo leggendo che si va verso, diciamo così, la conferma al momento di Maran in panchina. Non ci sono situazioni quindi Genoa che stiamo seguendo da questo pomeriggio. Claudio, ti chiedo un commento sul Genoa e su questa situazione. Non è la prima volta che la panchina del Genoa è pericolante, in questo
no, assolutamente no. È una situazione che si protrae ormai da tanti anni e la conseguenza sono risultati veramente pessimi sotto il profilo della classifica, ma anche poi ambientale, perché la gente è un po' stufa di una precarietà, diciamo, di scelte. Anche l'anno scorso sono state veramente quasi ridicole queste cose, perché l'Andrea Zoli, che aveva iniziato anche tra l'altro piuttosto bene, è stato esonerato ufficiosamente dopo un primo tempo con il Cagliari giocato male, e poi ufficialmente dopo il 5-1 col Parma, che è la bestia nera chiaramente del Genoa, perché aveva provocato anche l'esonero di Ballardini l'anno prima. E devo dire che appunto ci sono queste scelte sinceramente che appaiono confusionarie, ecco, nel senso che questo è un allenatore che è arrivato, parlo di Maran, è arrivato come terza scelta, perché in principio c'era D'Aversa nel momento in cui Fagiano era arrivato a fare il direttore sportivo, anche lui esonerato ovviamente.
Sì, situazione veramente
poi,
disastrosa proprio.
Sì, ecco, che si ripercuote poi in campo ovviamente, certo. Perché c'è a parte tutti gli alibi che ci sono stati, che sono reali onestamente, perché insomma il Covid ha colpito
certo,
in special modo proprio il Genoa, però adesso insomma sì, ho sentito anch'io che probabilmente Maran sarà confermato. Io personalmente, per la stima che ho di Rolando, ma soprattutto per un fatto proprio di logica, sono contento di questa scelta, anche se ovviamente magari è prodotta dal fatto che, non so se sapete, le prossime tre partite del Genoa ve le dico io: Fiorentina, Juventus e Milan. E quindi cambiare adesso probabilmente sarebbe dare anche una bella botta al nuovo arrivato, insomma, non lo so.
Guarda, se ti può consolare,
c'è una notizia che riguarda sia il Genoa che il Torino. Senti un po', Giacomo, pure te che notizia.
Esatto, perché il giudice sportivo ha fermato per due turni Morata, quindi salta il derby e la partita con il Genoa. Adesso bisogna vedere se la Juventus poi farà ricorso almeno per una giornata.
Però il derby lo salta sicuro.
Sì, il derby,
perché
lo
è la prossima partita. Sì. Quindi questa è un po' la situazione Genoa. Vado da Giacomo Ferri, non so se vuoi commentare sia la notizia e anche il Genoa, poi andiamo anche un po' sul Torino, dai Giacomo.
Ma, parlando del Genoa, io credo che alla fine dipenda anche che tipo di obiettivo hai, perché se tu costruisci una squadra prendi dei giocatori che magari hanno giocato in categorie inferiori e pretendi che dal primo anno che se li hai in Serie A possano dare quello che tu magari ti immaginavi, magari capita il contrario. Io credo comunque che nel momento in cui, dato che ho grande stima e rispetto nei confronti di Maran, credo che dipenda tanto da che obiettivo aveva il Genoa all'inizio del campionato, perché guardando la rosa, dal mio punto di vista, è una rosa che è fatta per salvarsi. Non so io adesso l'obiettivo del presidente cosa voleva fare, dove voleva arrivare, però la rosa del Genoa, dal mio punto di vista, è una rosa non da sicuramente Europa League o da Champions.
Quindi l'obiettivo, se è la salvezza, lotti per la salvezza, certo, e la classifica certo. In questo momento dice allora, che devi lottare, ecco.
No, ma devi lottare anche perché manca ancora tanto. Io credo che Genoa possa far meglio, perché comunque il Genoa può far meglio di quello che sta facendo. Il discorso è che dipende sempre dall'obiettivo iniziale che vuole la società con l'allenatore. Sul discorso di Morata, che ha preso due giornate, io credo che ha detto qualcosa all'arbitro, però a prescindere da Morata, se il Torino non si dà una svegliata, nel senso che comincia a giocare veramente, diventa difficile, perché comunque le partite stanno passando partita in partita dove i risultati non arrivano. Perciò in questo momento, dal mio punto di vista, il Torino è messo malissimo come classifica, ma dal mio punto di vista a livello di qualità secondo me è superiore al Genoa. Perciò, vedi, è superiore al Genoa, però le prestazioni e i risultati comunque ti dice che il Torino ha 6 punti ed è in zona di retrocessione.
Sì,
anche
sì.
Se, ripeto, secondo me è sulla carta che non conta niente. Come
tu hai visto, ma avete visto voi, come dice Belotti, dei segnali di crescita nel Torino? Giacomo, riparto da te, poi sento anche Claudio Nofri.
Ma sinceramente nell'ultima partita con la Sampdoria forse sì, però il problema del Torino è sempre lo stesso ormai da 4, 5, 6 partite, che fa, per esempio con l'Inter ha fatto 67 minuti dal mio punto di vista bene, e da lì in poi ha preso una sbandata, come l'ha presa con la Lazio al 93esimo, come con la presa col Sassuolo, come l'ha presa con altre squadre. A partita già finita ha preso 2-3 gol e è tornata a casa con 0 punti. Perciò io credo che con la Sampdoria comunque ha fatto un'ottima prestazione, ma alla fine il risultato è quello che conta. Però io credo che per far punti devi dare quel qualcosa in più. Oltretutto nel derby anche certo. Se non c'è Morata, però se tu non dai quel qualcosa in più, no, tu non porti a casa punti.
Infatti diciamolo, perde Morata la Juve, però c'è Ronaldo, c'è Dybala e compagnia cantando, quindi no, voglio dire, a me fa sorridere quando l'ultima giornata hanno detto ma non c'era Ronaldo, la Juve doveva portare Ronaldo
senza capito? Morata, che
come per dire non c'è nessun'altra soluzione se non c'è lui. Vabbè, Claudio,
benissimo.
No, per quanto riguarda il Toro sono d'accordo con Giacomo, nel senso che ovviamente è una rosa che non appartiene a quel tipo di classifica che adesso c'è, assolutamente. E tra l'altro per me personalmente, un mio modesto parere, io ritengo da sempre Marco Giampaolo un allenatore che, se riesce a entrare nella testa dei giocatori, dà un'identità di gioco, uno spartito che, se lo ripetono in campo, è veramente un valore aggiunto. È chiaro che lui stesso, tra l'altro, ultimamente ha cambiato anche modulo, stranamente, perché lui è affezionatissimo al 4-3-1-2, ma ultimamente ha giocato con una difesa a 3, per cui si sta evolvendo in qualche maniera. Certo è che, insomma, rispetto appunto al valore della rosa, questa è una squadra che sta deludendo molto, per cui è un campionato onestamente molto strano per tutti, parliamoci chiaro, perché insomma, per come è iniziato, per come si sta protraendo, non ci sono sicurezze. Questo tra l'altro potrebbe essere anche un qualcosa di positivo, no? Per l'incertezza a tutti i livelli, sia per quello che riguarda lo scudetto, che l'entrata in Europa League, che per la lotta per non retrocedere. Per quanto riguarda invece le due squadre, io ritengo, ecco, rispetto al pensiero di Giacomo, che onestamente non è che ci siano tanti giocatori che hanno giocato in B nel Genoa e che si devono adattare alla categoria, perché qui il problema è un altro, è che il rendimento degli stessi, attraverso magari qualche infortunio, parlo di Zappacosta, parlo di altri giocatori, che appunto, di Sturaro per esempio, che devono recuperare. Ma qui parliamo di Badel, parliamo di Berami, parliamo di giocatori che l'hanno fatta veramente a tutti i livelli, per cui ecco, forse in attacco c'era da aspettarsi un pochettino così un'analisi e un giudizio un pochettino più a rilento, anche se però le prestazioni di Scamacca, per esempio, anche in nazionale.
Che ne pensate di Scamacca, tutte e due, dai? Ne abbiamo parlato anche ieri.
Lui piace è il classico giocatore che ha avuto un passato da ragazzino identificato quasi come un fenomeno quando andò in Olanda nel PSV, eccetera, e poi dopo invece si era un pochettino bloccato. Adesso sta ripercorrendo, diciamo, una strada che lo sta riportando appunto ai livelli che tutti gli predicevano, e per cui ecco che si può. L'altro, Shomurodov, io lo conosco molto bene, dico la verità, nel Rostov l'ho visto giocare tante volte attraverso le applicazioni, eccetera, ed è un ragazzo secondo me interessante. Tra l'altro ieri, oltre il gol, ha fatto vedere che è stato uno dei pochi, diciamo così, a salvarsi, no? dalla sconfitta con il Parma, per cui tutto sommato è una rosa che se riesce a dare individualmente il massimo, non è anche il massimo, il 70-80% del valore che hanno acquisito tutti i giocatori in carriera, dai Perin, dai Mimmo Criscito, Zapata e compagnia, io credo che possa avere una speranza non di andare in Europa League, ma di salvarsi tranquillamente. Almeno questa è la mia
sensazione,
sensazione iniziale quando è stata composta questa rosa, e mi sta smettendo purtroppo clamorosamente.
Giacomo Ferri, anche un tuo pensiero su Scamacca da osservatore,
è un giocatore che sicuramente ha delle qualità. È chiaro che giocando in Italia secondo me non è mai semplice, perciò il problema è che da solo, comunque io credo che da solo, io ho sempre detto anche negli anni 80 ce n'era uno solo che poteva risolvere la situazione da solo, che purtroppo non c'è più ora. Perciò io
che tu hai marcato, Giacomo, che tu hai marcato, è vero? Mi ricordo anche una domenica sportiva, correggimi se sbaglio, che Maradona ti citò, è vero? Mi ricordo male, correggimi che un po' vado a memoria.
No, è vero. No, ma guarda, ti devo dire la verità, si è creato, ho avuto la fortuna che in quegli anni, ma credo anche Claudio, in quegli anni noi in Italia avevamo i giocatori secondo me più forti stranieri al mondo, sì. E più forti, no, ma io aggiungo anche un'altra cosa, i più forti italiani, perché noi avevamo la Roma che era piena di nazionali italiane, parlo, la Juventus, l'Inter, il Milan, cioè per citarne qualcuno, non so, Bruno Conti, i Baggio, i Vialli, Mancini, Altobelli, Paolo Rossi, Tardelli,
Cabrini, Scirea, compagnia.
Potrei andare avanti, perciò in quegli anni lì credo che era il massimo. E come hai detto te, con Diego si è instaurato un rapporto, perché se vuoi ti racconto un aneddoto.
Vai, mi piace questa
secondo
cosa.
Secondo me come persona, a me è impressionato da subito. Comunque, si è creato un feeling, perché ogni volta che poi c'era Torino-Napoli, Napoli-Torino, tutti gli anni che lui è rimasto qua, o Radice o Berselino o chi c'era come allenatore, mi faceva marcare lui.
E beh, ti credo, tu eri Big Jim, dai.
Compito facile, no? Marcare secondo me è la parola un po' difficile, cioè uno ci provava. Ma
tu provavi a menare, di la verità, verità.
No, guarda, ti dico una cosa, posso dirti una cosa?
Sì.
Guarda che menare Diego non era semplice.
Lo so.
Io ho sempre detto che è stato uno dei giocatori più forti fisicamente che io ho marcato, oltre a tutto il resto. Perché la gente non ha mai pensato questo, ha sempre pensato a Maradona con la tecnica, perché giustamente era un dio. Però fisicamente Maradona era anche difficile da prendere. Per esempio, tra lui e Gullit, che conosciamo tutti il fisico di Gullit,
sì,
era più difficile Maradona sotto l'aspetto fisico che Gullit, per me.
Perché non ti saltava, ti saltava.
No, perché proprio fisicamente era forte. Era forte.
Lo sai che abbiamo avuto giorni fa, mi sembra, Brambati, che raccontava, ci ha raccontato, dici, non lo prendi, quando gli volevi menare, non lo prendevi. Cioè, questo è il problema, non lo riuscivi a prendere.
No, ma a parte non prenderlo, perché lui, prima che tu ragionavi, lui aveva già pensato tre ore prima, perciò sapeva già come mettersi, come muovere. Però ti racconto questo aneddoto, perché è iniziato questo film tra me e lui. Un anno il Torino compra Crippa dal Pavia, della C2. All'epoca c'era C2 più 1. e alla settima di campionato c'è al comunale di Torino, c'è Torino-Napoli. Comincia la partita e Crippa, come arriva in ritiro, Radice lo fa giocare subito titolare in pratica.
Sì.
E parte titolare. Alla settima c'è Torino-Napoli. A un certo punto, dopo 20 minuti, mezz'ora, Diego mi si avvicina e fa: Giacomo, ma chi è quel puro sangue, il 4? Perché non c'erano i nomi chiaramente all'epoca. Sì. Gli ha detto proprio così: chi è quel puro sangue? Ha detto: Madonna, ma è bravissimo. Ha detto: guarda, è un ragazzo che arriva dal Pavia. Al ritorno, nel sottopasso, prima di entrare in campo, mi ha detto: ma il puro sangue com'è andato? Gli ho detto: ma guarda, sta facendo benissimo, perché Crippa, quando arrivò al Torino, fece subito bene, nonostante il salto dalla C2 alla Serie A. E guarda caso, l'anno dopo Crippa andò al Napoli.
Sì. Tra l'altro c'è abbiamo riproposto giorni fa un'intervista dei momenti quando è arrivata la notizia della scomparsa di Diego, e c'era proprio un pezzo su lui e Crippa, che intervista Crippa a fine del secondo scudetto, e gli fa la domanda, dice: allora tu che insomma sei venuto qui, primo anno hai vinto subito lo scudetto, no? E gli faceva i complimenti, lo abbracciava, e Crippa insomma lo ringraziava, perché
era troppo, allora a livello di giocatori, io ho sempre detto che, appunto, tornando al discorso di Stamaca, l'unico, io ho sempre detto lui,
sì,
no?
Sì.
Con tutto il rispetto degli altri, perciò ti dico, questo ragazzo qua, se non la squadra non l'aiuta, fa fatica anche lui.
Allora,
se la squadra dovesse iniziare a giocare,
certo. C'è una domanda per parte degli ascoltatori. Claudio, non so se vuoi aggiungere qualcosa tu anche su Diego, liberissimo di farlo.
No,
poi vi faccio una domanda.
Diego, io il rammarico è stato quello di, purtroppo era a fine carriera, andai a giocare a Catania in Serie B, e l'ultimo anno quando lui arrivò, e l'aneddoto mio era che avevo una certa confidenza, amicizia con Luciano Castellini, che era il portiere del Napoli.
Come no,
era stato al Toro,
Jaguar,
era un mio amico.
Jaguar.
E ogni tanto lo sentivo così, no? E mi diceva: quello che vedi la domenica non è niente, cioè, perché a vederlo giocare in allenamento è una cosa impressionante. Io non ho mai visto una tecnica. Io ho sempre pensato, no, dentro di me, che queste rivalità, diciamo così, che sono anche a livello mediatico importanti, e se ne parla anche in maniera corretta, tra Pelé, tra Maradona, tra i più grandi, eccetera, no? Ecco, la sensazione mia, per esempio, rispetto a Pelé, è che realmente era più, nel senso, anche da un punto di vista strettamente fisico, saltava di testa, vi ricordate, con Burnic, no? Andò a prenderla un pochettino più in alto, eccetera, quindi aveva questa. Ma ogni bambino, me compreso, quando e Maradona non era ancora nato, quando io cominciavo a giocare a pallone per la strada, eccetera, io credo che immagini di diventare Maradona in qualche maniera, no? Nel senso, quando,
certo,
il pensiero è proprio di giocare come giocava lui, cioè il divertimento, la fantasia, l'estro, ecco, di tutti i ragazzini che cominciano a dare un calcio a un pallone. E quindi veramente è stata una cosa bellissima vederlo, ma il rimpianto veramente più grosso è non averlo potuto toccare con la maglia sopra del Napoli, perché veramente mi avrebbe fatto. Io insomma ho avuto anche la fortuna di giocare contro Platini, contro
Zico, ma come no, cioè, voi avete giocato, guarda, mi state ricordando dei momenti della mia adolescenza pazzeschi. Giaguaro, Castellini, portierone, e poi sento che mi raccontate di Zico, Platini, Maradona, Ferri, che mi ricordo le figure, Danova, Galbiati, mamma mia che tempi. Vabbè, lasciamo stare, dai, c'è una domanda per parte,
sì,
li salutiamo,
tante,
no, è che dopo mi fate pensare che gli anni sono passati, e porca miseria, no, dai, no, siamo seri.
Allora, Claudio,
dai, una domanda velocissima, ci avete un minuto a testa, dai.
Allora,
via.
Marietto Genoano dalla Baviera chiede a Claudio: non sarebbe meglio far tornare Nicola?
Io credo che sia stato l'errore principale, perché allora, se tu attraverso una strategia, diciamo così, che è sempre stata quella di Preziosi, cioè di prendere allenatori che valorizzassero la rosa, e poi lui vendeva i giocatori e ne prendeva altri, e allora magari, ecco, l'italiano che era sulla bocca di tutti, no? Diciamo così, l'allenatore dello Spezia, perché quando è arrivato Paggiano sembrava che dovesse arrivare lui, aveva un senso, anche se ovviamente a Davide Nicola bisogna riconoscere un miracolo l'anno scorso nella salvezza, no?
Sì,
c'è stata poi una genuanità in qualche maniera, e quindi a me farebbe piacere, perché questo è un aneddoto che mi piace raccontare. Io Davide Nicola l'ho preso io, ero responsabile del settore giovanile. Un giorno andai a vedere una partita appunto insieme a Milcare Pallotti, che era il re dello scouting, perché andava in treno avanti e indietro a vedere i ragazzini di 10, 12, 14 anni e ne prendeva tanti bravi, e andammo a vedere, dopo 20 minuti l'abbiamo preso perché era molto più bravo di tutti gli altri, e quindi questo ovviamente mi fa piacere per la persona che è, assolutamente, però ripeto, questo cambiare continuamente gli allenatori è, secondo me, è un modo di creare confusione, e per cui non solamente per il rispetto della persona, ma credo che
certo,
anche
per l'ambiente,
per il fatto
tutto
di dare una certa continuità, io spero.
Senti,
che Maran...
Cioè, Claudio, però una cosa ti aggiungo, un ascoltatore, proprio se ce la fai in 30 secondi, perché un ascoltatore dice, ma non è che manca anche un po' di appartenenza a questa squadra, cioè tanti prestiti poi ti portano a non stare vicino al club, che dici, proprio in 30 secondi,
ma
sei d'accordo?
Ma come fai ad avere un'appartenenza se ogni due anni cambi certo. 15 giocatori senza appartenenza? Io i primi due anni sono stato, poi sono tornato al Torino.
Ma gliela dia a Ferri, che è stata una vita al Torino, più appartenenza di questo.
Sì, ma io nasco nel Torino, io ho vinto il campionato primavera.
Come no, come no.
Con giocatori come
e non mi fa tornare ancora più indietro, dai, su. Che siamo qui.
No, neanche a me, dai, lasciamo perdere il tuo discorso, anche a me.
Grande Claudio. Senti, invece l'ultima domanda per Giacomo, cioè che riguarda un giocatore del Torino.
Sì, Mete e il treno che gioca sulla destra, come li vedi?
Mete.
Non ho capito, sai, non vi ho
Mete. Sì, perché dice Pier che li ha visti giocare contro l'Inter. Mete e il treno che gioca sulla destra, come li vedi?
Il treno, no, Mete.
Bene, bene. Mete, secondo me, è un giocatore che potrebbe fare qualcosa in più. Ogni tanto si lascia andare dei tacco, punta. Dal mio punto di vista, Mete è un ottimo centrocampista, però... Io credo che, come dicevamo prima, il Torino deve giocare da Torino. In questo momento deve iniziare, a prescindere dalla prossima partita, che sia la Juve, che sia il Milan. Perché se non gioca da toro vero e non va sui tacchi...
Singo si riferiva.
Ah, Singo.
Sì, Singo si riferiva il ragazzo. Singo, ecco.
Singo.
No, beh, lui, questo Singo, è un giocatore che ha preso... In pratica ha preso Massimo Bava... segnalato da un culù, in pratica credo che il procuratore di un culù abbia segnalato Singo, e lui l'ha preso per la primavera, difatti ha vinto, credo, non so se il campionato in primavera o qualcosa, ma quello che l'ha scoperto, che è andato a prenderlo, è stato Massimo Bava. Sì, è un ottimo giocatore, ragazzo di 20 anni, in queste due partite sta facendo molto bene, però io credo, tornando al discorso di prima,
ci vuole il toro.
Sabato c'è la Juventus, ma a prescindere dalla Juventus deve giocare da toro. Toro vuol dire
toro.
Non mollare mai fino alla fine, poi puoi anche perdere. Però al 67esimo vinci a 2-0, non puoi perdere così la partita. Non è accettabile.
Ragazzi, io vi devo fermare. Allora ve lo dico, voi siete state le mie figurine, quindi questo vi fa ancora di più capire quanto tempo è passato. Quindi cavoli vostri, va bene. Grazie di cuore a Claudio Nofri e Giacomo Ferri. Un abbraccione.
Ciao,
grazie.
Ciao.
Allora, che bella questa chiacchierata. Siamo arrivati al termine, cara Cinzia. Adesso diamo la linea al nostro Niccolò Ceccarini. Francesco, benvenuti per Stadio Aperto. Proseguiranno loro fino alle 20, poi c'è il Tempo News dalle 20 alle 20:30 e si parte con la serata Champions. Marco Calabresi e tutta la squadra, mi raccomando, scaricate l'app e quindi seguiteci sempre. Per tutte le informazioni andate sul sito TMV Radio Sport, sezione Come Ascoltarci, e lì trovate tutte le indicazioni, ma con l'app ci potete seguire sempre, comunque e ovunque. Vi salutiamo, buon proseguimento da Marco Piccari
e Cinzia Sant'Angeli, a domani.
Un saluto al comparto tecnico e a tutta la redazione, a domani sempre alle 13 e vi aspettiamo, ciao.